Merlot nel contesto climatico ticinese è un vitigno a alto rischio, perché non esiste un vitigno con una sensibilità così forte alle malattie sul grappolo. E quindi in un contesto climatico come Ticino coltivare una vigna così sembra una cosa pazza.
Se Christian Zündel, viticoltore approdato in Ticino dal Politecnico di Zurigo negli anni 70, ha ragione, come mai il Merlot è per molti il re dei vini ticinesi? E come lo è diventato? Siamo partiti alla ricerca di risposte dal Malcantone, che in molti definiscono la culla del Merlot.
Questa è la Villa Orizzonte, praticamente da dietro. E qua si vede bene come è situato Castelrotto, perché ci sono due cucuzzoli di roccia, questo qua dove c'è quel praticello e l'altro dove c'è su la chiesa. Questi cucuzzoli di gneiss, di roccia, molto vecchia, non siamo più nelle Alpi, siamo nel massiccio Inzubrico, quindi è materiale cristallino ma già molto trasformato, quindi le radici possono entrare. La differenza tra le sopracenere e le sottocenere è quella.
A Castelrotto si trova la tenuta Vallombrosa. Dal 2002 è proprietà di Claudio Tamburini, che ci guida nei vigneti.
Buongiorno.
All'ingresso della tenuta, di fronte a quello che è diventato un ristorante con alloggio, una targa ricorda il fondatore di questo luogo.
In memoria del dottor Giovanni Rossi, fondatore nel 1908 della tenuta Vallombrosa, Castelrotto, settembre 2008, 100 anni. Lui ha avuto la fortuna di piantare e sicuramente di raggiungere degli obiettivi con forse 10 vendemmie. Poi purtroppo è scomparso. La famiglia ha continuato in questa attività fino al 1935 e poi è subentrata un'altra proprietà, la famiglia Lucchini di Pregassona, che erano commercianti di vino, che avevano già delle tenute in Italia. E questi hanno continuato l'opera del Giovanni Rossi fino agli anni 2002, dove sono riuscito io a comprare questa azienda. Mi sono innamorato del Marcantone quando sono arrivato a Vallombrosa, perché con tutto quel bagaglio storico che c'era, però mi sono ritrovato anche con una grande responsabilità, perché dovevo continuare questa storia, no?
Come ha scoperto l'esistenza di Giovanni Rossi?
Quando sono arrivato a Vallombrosa mi sono detto: ma chi è arrivato prima di me? Qualcuno mi ha dato un libro scritto da Giovanni Rossi, me lo sono letto, ho detto: ah, ma questo ha visto lungo. E di lì è nata anche la curiosità.
Le fonti storiche, attraverso cui ci aiuta a districarci Fabio Guindani, discendente di Giovanni Rossi, di curiosità ne svelano molte. E ne fanno nascere molte altre. Tra le prime, quella su questo strano nome per un vigneto.
Giovanni Rossi fonda una cantina modello, per l'appunto la cantina Vallombrosa, da cui con buona probabilità la tenuta prende nome, e un vigneto sperimentale, dove comincia in proprio a sperimentare una decina di varietà di vitigni. A seguito della moria della fillossera della vite, fra cui il Merlot. L'edificio è tutto resistente, diciamo l'esterno è intatto, ed è per l'appunto una cantina Vallombrosa, che sarebbe uno strano nome per un vino, Vallombrosa, mentre molto più sensato attribuito a una cantina.
Di fianco alla targa commemorativa ce n'è un'altra che accenna alla storia di quegli anni che coincidono con la comparsa della filossera e con la distruzione di gran parte delle coltivazioni di vite nel cantone.
Nel 1908 esce a Lugano presso la Veladini un libro intitolato La ricostruzione dei vigneti del Canton Ticino, firmato da Giovanni Rossi. Sto Giovanni Rossi, laureato in medicina, è stato consigliere di Stato dal 1906 al 1926. Il Rossi ha fatto fronte a due grandi problemi sociali. Uno, la tubercolosi, ha fondato anche il sanatorio di Piotta, nella sua veste di direttore del Dipartimento della Sanità, e è stato anche direttore del Dipartimento dell'Agricoltura. La filossera è giunta dall'America intorno al 1860 con la navigazione a vapore, che dette il modo di sopravvivere a questa mosca, no? È arrivata in Canton Ticino come è arrivata dappertutto in Europa e ha fatto una strage. Ai primi del Novecento, in stretta connessione con le iniziative pubbliche e governative, lui in veste di ministro del Dipartimento di Agricoltura sperimenta nella sua tenuta, e questa è un po' la storia di Castelrotto, nella sua tenuta 10 varietà a frutto nero, compreso il Merlot naturalmente, e 4 vitigni bianco di origine italiana e anche francese. Li ha innestati su un porta inneste americano, appunto resistente alla filossera, e con la futura ricostruzione dei vigneti egli preconizza la creazione di un vino cantonale, di un vino pregiato, di un vino di alta qualità, e dice ticinese chiamarsi voglia, capace di reggere il moderno mercato nazionale, e vedeva già una possibilità anche nell'esportazione. Però purtroppo informazioni su Giovanni Rossi non ce ne sono molte, quindi è stato abbastanza difficile ottenere delle informazioni poi anche certe, perché non ho niente di scritto. Ma neanche nella politica parlano di altri consiglieri di Stato, anche precedenti a lui, ma del Rossi non c'è una traccia molto tangibile.
Possibile che un uomo che ha fatto parte del governo cantonale per 17 anni e che è legato a due imprese importanti come l'apertura del sanatorio di Ambri Piotta e della scuola agricola di Mezzana sia in fondo così poco noto? Per aiutarci a capirne le ragioni, ci rivolgiamo a Bernardino Croci Maspoli, conservatore del Museo del Malcantone.
C'è un po' una contraddizione il fatto che sia stato 17 anni in Consiglio di Stato, sia autore di notevoli realizzazioni. È stato un uomo d'azione molto interessante, però sicuramente mai mettendosi davanti alla scena, lavorando probabilmente così per il suo spirito di servizio. Io trovo che nel suo libro per la ricostruzione dei vigneti del Canton Ticino riecheggi molto Carlo Cattaneo, per dire, questa visione così molto positivista no, della possibilità attraverso la scienza, attraverso la conoscenza di migliorare le condizioni di vita dell'uomo. E il libro è molto ben scritto, sapeva usare la penna, insomma, e soprattutto da, se vogliamo, un aspetto tecnico, qual è quello di decidere quale vitigno impiantare nel Ticino, in realtà emerge il suo desiderio di migliorare le condizioni di vita economiche e sociali del cantone.
La sua era la visione del vino ticinese, un prodotto commercializzabile in altre zone, oltre Cotardo. In fondo lui mirava a questo, la sua visione era questa.
Pensare al mercato era una cosa inaudita all'epoca. Chi produceva vino lo faceva con metodi quanto mai desueti e praticamente per l'autoconsumo. Il vino di un certo livello si importava dal Piemonte, già da secoli addirittura. Per cui è una visione completamente diversa. E sicuramente ha anche avuto delle resistenze proprio per questo fatto, insomma, no? Quando si porta una visione diversa, chi è legato alle visioni tradizionali resiste.
A nessuno sfuggirà di certo che maggior profitto recherà la coltivazione di quei vitigni che esperienze di vinificazione di più lustri avranno classificato fra i migliori. E più grande e rigorosa sarà stata la nostra selezione, maggiormente avvicineremo un vino tipico, ticinese chiamarsi voglia, la cui ragione di esistenza è in special modo legata al minor numero dei componenti. E ne deriva che più numerosi saranno i vitigni il cui prodotto entrerà nella fabbricazione di un vino, maggiormente ci staccheremo dal vino tipico, ossia da quel vino che conserverà sempre sostanzialmente il medesimo carattere di sua origine.
Sicuramente fu fra gli ideatori di un vino cantonale, non di una varietà di vino locale. Tant'è vero che appunto scrive: quanto più ridotte le varietà, i componenti del vino che stiamo ideando, quanto più sarà un vino per l'appunto tipico ticinese.
Un superamento per alcuni versi di quello che è il Ticino dei campanili.
Esattamente, un superamento del campanilismo ticinese, come dire, ostacolo a tutt'oggi duro da superare, mi sembra. Io ho continuato a dire che la creazione di un vino cantonale è stata la ciliegina sulla torta dell'unità del cantone. Sembra una battuta che finisce lì, però se ci si riflette un momento, l'identità, l'immagine del cantone Ticino a livello federale, anche nelle grandi mostre nazionali, è legato al grottino. per non dire delle feste identitarie del cantone, la festa della vendemmia e via dicendo. Vale a dire, l'immagine, l'identità ticinese è legata alla produzione vitivinicola. Quindi la creazione di un vino cantonale è la creazione di un'identità novecentesca ticinese.
Quell'identità si modificherà nel corso del Novecento, cambiamenti a cui contribuiscono più personaggi da varie parti del cantone. Tra questi...
Mi chiamo Cesare Mazzaglia.
Sì, ma com'è che la chiamano?
Papà del Merlot.
Perché?
Perché io quando ho cominciato a lavorare seriamente in questa attività ho sviluppato dei concetti, dei criteri con qualche altro collega che hanno portato sul mercato delle cose nuove, dei vini nuovi e delle qualità soprattutto.
La casa in cui ci accoglie Cesare Val San Giacomo, classe 1929, è bella, ma a lui piace parlare soprattutto della sua cantina e ascoltarlo somiglia a una piccola lezione di enologia.
Vuol dire che non vengono sfruttate le prerogative positive che la barrica può rilasciare al vino. Altrimenti un Mouton Rothschild, un Latour, non diventerebbero quelle che diventano, perché sono coltivati, non invecchiati, che se c'è una parola sbagliata è dire invecchiato, è educato, è coltivato, cultivati, perché porta al vino dei valori supplementari a quelli che sono i propri valori. Però col tempo si fondono e non c'è più il valore della quercia, ma c'è il valore di un prodotto fatto così.
Ma un ottimo vino lo si costruisce in cantina o nel vigneto?
Cominciamo dal vigneto e dal bravo viticoltore. E dopo deve andare in mano all'artista. Io mi chiamo artista, quell'altro lì. Boscio un po', ma è così.
Di Giovanni Rossi, quando ha sentito parlare per la prima volta?
Rossi dicevano che era mazza. Lo sa.
Perché dicevano che era matto, secondo lei?
Non lo so, era molto estroso, era molto... ma non so.
Una stramberia che lo sguardo dello storico interpreta piuttosto come originalità.
In realtà si tratta di una persona che vive di rendita, che può fare ciò che gradisce, si laurea in medicina, ma non esercita mai la professione di medico, se non, questo è interessante, per gli abitanti del suo villaggio che hanno bisogno di qualche cura, si presta volentieri e gratuitamente a questo. Non dimentichiamo che poi è iscritto alla massoneria, per cui all'epoca la cosa era vista ancora con molto sospetto, no? Chiaramente dalla Chiesa, e questo lo rendeva sicuramente da alcuni mal visto, insomma.
Quasi di fronte alla tenuta vallombrosa ci sono altri vigneti. A coltivarli oggi è Christian Zündel, che abbiamo già incontrato e che dai filari ci accompagna fino a Villa Orizzonte, dove nacque Giovanni Rossi.
Questo vigneto troviamo probabilmente i ceppi più vecchi in Ticino. Questa è veramente una vecchia pianta di Merlot.
Quanti anni hanno?
Non si sa. Possono avere 80 anni, possono avere 50 anni, possono avere 100 anni, non lo so. Nessuno lo sa, perché hanno sempre rimesso delle vigne. Quella è morta perché muoiono ogni anno, ne muoiono di quelle vecchie. Sono già morte parecchie. Non è facile far crescere una pianta giovane tra le vecchie. Quindi bisogna coccolarle. In questo vigneto, senz'altro, lui ha fatto degli esperimenti, come l'ha fatto in certi vigneti sotto la chiesa di Castelrotto, i vigneti del Vallombrosa. Bisogna anche vedere il contesto economico. Il Ticino era un cantone assai povero in questo momento, quindi si doveva innanzitutto risolvere dei problemi sociali. L'interesse era di salvare la viticoltura, di trovare delle varietà appunto per riuscire a produrre questo vino ticinese che doveva essere un po' uniforme in tutto il cantone per avere un'immagine chiara verso i mercati di consumo. Lui era in contatto epistolare con i francesi e quindi introducendo delle varietà francesi ha introdotto anche un sistema di coltivazione, questo modo di coltivare la vigna in spalliera bassa, questo miot come lo chiamano loro, era nuovo per il Ticino. Mi sono accorto solo un poco tempo fa che in fondo non hanno solo introdotto la varietà ma hanno introdotto anche un sistema di coltivare la vigna.
Perché cosa si faceva fino a quel momento?
Ma erano delle colture più alte, più espanse, c'erano anche le alberate. La vigna, se si guarda le vecchie foto e i vecchi disegni, erano comunque coltivate in un modo molto diverso. Qui si vedono ancora alcuni pali vecchi, la vigna è veramente bassissima, come descritto nel libro. Ci sono disegni nel libro. Per esempio qua, dov'è questo palo? Ecco qui. Questa è una testata originale, vede? Il palo arrivava esattamente fino a qua. La vigna era bassissima. Il primo filo era qua.
Quindi a 40 centimetri da terra?
Sì. E qui siamo a un metro.
La Francia, dunque, che arriva sulle colline della Svizzera italiana attraverso gli esperimenti di Giovanni Rossi, che proprio in Francia aveva frequentazioni anche grazie alla passione per la fotografia, documentata nelle testimonianze conservate nella Casa Museo Villa Orizzonte, di cui ora si occupa il suo discendente Fabio Guindani.
La cosa che io ho più messo in rilievo è quell'insegna. Dottor Giovanni Rossi, dilettante. Castelrotto presso Lugano, Svizzera. È l'intestazione di una mostra delle foto d'arte di Giovanni Rossi. Non è da escludere che tutte queste foto inquadrate provengono dalla Expo parigina, quella della Tour Eiffel a cui lui ha partecipato e sembra ne abbia ottenuto anche un premio. Dilettante, nel senso nobile del termine, in quanto fotografo, ma forse anche in quanto viticoltore e forse anche in quanto politico. Questa, devo dire, forse è la foto del Giovanni Rossi, sicuramente sua, che io trovo più bella in assoluto. Il vecchio Pietro si avvia giusto fuori dal cancello di casa, lungo l'antica carraia, accompagnato dal fedele cane più vecchio di lui, se ne va di casa. Mi sembra una foto molto tenera, scattata da un figlio. Ritratto di spalle, il che è curioso.
Ma che malcantone è quello della maturità di Giovanni Rossi? Ce lo spiega lo storico.
All'inizio del Novecento il malcantone è ancora un paese di forte, fortissima immigrazione. Abbiamo delle percentuali altissime in molti villaggi di fornaciai che vanno a lavorare sia nella pianura padana, in generale al Piemonte, al Veneto, ma anche in Savoia, prima ancora erano stati addirittura in Algeria, e una parte invece di questa immigrazione comincia a volgersi anche verso la Svizzera interna, la Svizzera francese, la Svizzera tedesca, nei cantieri soprattutto, nell'industria orologera, e quindi è ancora un paese sostanzialmente povero, che vive delle rimesse degli migranti. È anche un paese in cui si cerca di dare delle svolte, la costruzione della strada circolare del Malcantone, nel 1911 la costruzione della ferrovia Lugano-Ponte Tresa, nascono i primi alberghi, ci sono anche degli impulsi interessanti.
Un paese di emigrazione significa poche braccia per l'agricoltura.
È anche un'agricoltura di scarsa qualità in realtà.
E per quello che riguarda la vita politica del Malcantone?
Il Malcantone era una terra di lotte feroci tra liberali e conservatori per tutto l'Ottocento. Ci sono stati parecchi episodi di violenze che sono arrivati fino all'assassinio, insomma. Erano suddivise queste due fazioni per villaggi, no? Normalmente prevalevano nettamente o i conservatori o i liberali in ciascun villaggio. Si votava al circolo, nella sede del giudice di pace, nella sede del circolo, e si andava a votare in colonnati, la colonna liberale, la colonna conservatrice, con la banda in testa, fucile a tracolla, eventualmente qualche bastone in mano, e normalmente l'incontro di queste colonne voleva dire uno scontro fisico, no? Fucilate e quant'altro.
Adesso praticamente arriviamo alla villa da sopra, sul cancello agricolo. Ci sono tre cancelli, uno di servizio, uno vero e uno agricolo.
Beh, la prima cosa che colpisce l'occhio nella presenza, i ritratti di famiglia suddivisi in due componenti della famiglia. La componente, diciamo, di origine svizzera, patriziato locale, i Rossi, per l'appunto, che stanno sulla destra e sulla sinistra, e la componente invece di origine italiana, comasca, i Baragiola, che stanno qua davanti.
La famiglia Rossi di Castelrotto è una famiglia molto interessante, fa parte di quella piccola borghesia di paese che ha saputo sicuramente farsi strada, in particolare con le fornaci. I Rossi avevano fornaci sia nel Bresciano che nell'Alessandrino, già all'inizio dell'Ottocento sono testimoniate, ma probabilmente risalgono ancora prima. Poi sembra che prendessero degli appalti per la costruzione delle strade quando il landamano Gian Battista Quadri, tra il 1815 e il 30, lancia il programma di costruzione delle strade cantonali del San Gottardo, eccetera, eccetera. E sembra che si sono arricchiti soprattutto in questo frangente.
Questa foto è una foto da fotografo, evidentemente. Giovanni da bambino con il padre Pietro, questo erede attesissimo, era il maggiore dei due fratelli.
Ma qui dove siamo innanzitutto?
Qui è raccolte le testimonianze storiche da Napoleone in poi, diciamo transfrontaliere. Sono riflesse storia del Ticino e storia d'Italia, vale dire risorgimento italiano e nascita dello Stato del Cantone Ticino, a partire da Napoleone, l'uno a fronte all'altro, insomma. Un dato qui è documentato che il Giovanni Rossi affida alcuni vitigni Merlot al Passera di Sessa e dice: guarda un po' che produzioni ti dà questo. Era un suo collaboratore, questo Passera. Era, diciamo, professionalmente un falegname, collabora a partire dai primissimi del Novecento in continuazione con Rossi. Ecco, qui per esempio nel 1901, a luglio, ci sono le ore fatte per Giovanni Rossi. Nel 1902 anche. Sono in gran parte lavori condotti nelle tenute dei due fratelli, Giovanni e Domenico. Fra queste cose pianta quelle barbatelle Merlot. Dunque, vediamo se riesco a trovare qualcosa che cercavo. Avevo raccolto un po' di roba per averla sotto mano. Dunque, il Passera, su incarico dei Rossi, scrive in un quaderno di appunti: piantate il 30 aprile 1904 3 barbatelle di Merlot con 2 T, insieme a 3 di Sauvignon e altre di non riesco a leggere.
Martedì sera. Caro avvocato, sono dolentissimo di non poter partecipare al patriottico convegno di Novaggio per il prossimo giovedì. Ed affinché la mia assenza non possa essere falsamente interpretata, vengo a confidarti che essa dipende dal fatto che il mio nome è stato oggi pubblicamente messo in avanti per sostituire il Donini, dimissionario, nel Consiglio di Stato. Siccome sono perfettamente deciso a non accettare, mi vedo costretto a rifuggire, d'ora in avanti, sistematicamente, da qualsiasi manifestazione liberale, almeno fino a quando un altro candidato non sarà designato, per un bisogno assoluto di pace e di tranquillità e per tagliare corto a qualsiasi discussione in merito. Stretta di mano, dottor Rossi.
Nonostante la reticenza a entrare in politica mostrata in questa lettera, Rossi sarà eletto consigliere di Stato nelle file dei liberali nel 1909. I suoi molteplici interessi privati si riflettono in altrettanti successi.
Sono parecchi, e questo appunto ci posta un po' a riflettere sulla contraddizione del fatto che lui abbia raggiunto parecchi risultati e sia quasi sconosciuto. Lui si era laureato con una tesi sulla microbiologia delle acque, per cui una delle primissime azioni che intraprende è quella di studiare il livello di igiene degli acquedotti e dell'igiene scolastica. All'epoca, vale a dire all'inizio degli anni 10 del Novecento, sembra che ci fossero 200 sedi scolastiche in Ticino prive di servizi igienici. Questo ci dà un'idea del livello che ha trovato e interviene subito in questo con molta decisione. Poi abbiamo l'Istituto Agrario di Mezzana, che è veramente importante. Abbiamo in seguito anche il sanatorio di Ambrì, anche questo per combattere la piaga sociale della tubercolosi, che era veramente preoccupante all'epoca, e tra l'altro quale sanatorio destinerà poi tutta la sua fortuna.
Lui in qualche modo è diventato più famoso per il Merlot che non per la TBC, ma certo il Merlot è più gradevole che la TBC. Ma che c'entra la viticoltura con il sanatorio popolare? Direi che la chiave, la risposta è nella tesi dottorato del Rossi sulla salubrità delle acque. Siamo a poco più di un decennio, poco più, da Pasteur. La tubercolosi era il male sociale d'epoca. Falcidiava le classi lavoratrici, per esempio, no? Il quartiere di Tassello a Lugano, a un certo punto, più in là, è stato raso al suolo perché malsano. Il sanatorio garantiva miglior nutrizione e quindi una qualche possibilità di guarigione alle classi popolari che non se lo potevano permettere. Ma la stessa pandemia della filossera della vite aveva distrutto un'economia ticinese, una microeconomia di vini locali su cui si reggeva, diciamo, la produzione locale. Si trattava di affrontare dei mali sociali d'ordine sanitario e economico.
La morte avviene il 2 agosto del 26 nei boschi di Altanca. Era in ispezione per verificare i ripari valangari che avrebbero dovuto proteggere la sua creazione, che era il sanatorio di Ambrì, e purtroppo cade in un vallone, scivola per un centinaio di metri e è morto sul colpo. I suoi resti vengono cremati, cosa all'epoca ancora abbastanza inusuale, ma appunto legata sicuramente alla sua fede massonica, e vengono conservati in un'urna da un suo cugino che si chiama Domenico Trezzini. E questo Trezzini nel 1955 scrive al Consiglio di Stato che è intenzionato a donare al cantone l'urna con le ceneri di Giovanni Rossi, e queste vengono poste dietro una lapide che lo ricorda nel sanatorio appunto di Ambrì. Il sanatorio di Ambrì verrà chiuso, viene devastato nel corso dei decenni da tutti i vandali e tutti i ladri possibili. Per fortuna che la sua urna era nascosta dietro una lapide che nessuno ha rimosso, per cui alcuni anni fa sono state ritrovate queste sue ceneri.
Dal necrologio pubblicato sul Dovere il 3 agosto 1926.
Dopo il periodo trascorso a Ginevra, ritornato alla sua Castelrotto, fu tutto preso dai suoi campi e dalle sue vigne, che egli coltivò costituendoli in veri modelli per le varie colture. Vallombrosa, la sua cantina, è una specie di reggia rustica. I vini che offriva agli amici, che sovente si compiaceva a invitare, vini di sua produzione, di sua personale coltivazione, costituiscono la dimostrazione, la prova raggiunta, che nel cantone Ticino si possono produrre vini non inferiori ai meglio quotati della Svizzera romanda.